Allora, guardiamo il nostro compito in classe. Lo improvviso un po', sarà un po' più incasinato, ma molto più immediato, si capisce di più l'euristica. Allora, avevamo l'indicazione di fare queste classi che definivano una sorta di evento da ricordare e che riguardava l'attività di macchine operatrici in fabbrica. Quindi la prima cosa che veniva richiesta era fare una classe attività con quegli attributi lì, quindi la vado a fare così rapidamente, faccio la classe in un nuovo file, la chiamo attività, da notare che in C# si possono usare le variabili e anche i nomi delle classi con i caratteri speciali, non è una cosa comune. In molti linguaggi si possono usare solo i caratteri asci normali, quelli da tastiera. Invece negli ultimi sistemi di sviluppo Microsoft è possibile eventualmente fare i nomi di variabili anche in cinese. Quindi attività l'abbiamo iniziato. Ci volevano queste cose qui. Se faccio la cosa così più bovina, nel senso tipo, mettiamo a commento, proprietà sulla lettura, modello di merce prodotta. Oppure guasto o fermo. Sono stringhe, eh? Poi c'è istante inizio. Istante inizio. Proprietà take time, la sola lettura. E istante fine. E ok. Queste devono essere proprietà, quindi adesso ci facciamo le variabili, queste qui le facciamo variabili con la T piccola, con la lettera piccola. E date time, queste sono le variabili che mantengono lo stato delle proprietà all'interno della classe. Poi queste variabili saranno, le incapsuliamo. Anche questo è un date time, istante fine, c'è qualcosa che non va col date time, punto e virgola qui e qui, e ok. Queste sono le variabili interne che incapsulano quelle entità, quegli attributi. Adesso lì le incapsuliamo, così non dobbiamo scriverlo noi. Ci fa un tipo con la maiuscola, ci fa un istante inizio con la maiuscola, e ci fa un istante fine con la maiuscola. Le variabili locali, le variabili locali le metto qua su in cima perché mi piace di più, è solo una questione estetica. Capsula istante fine 1 istante inizio perché era maiuscolo, allora lui la fa maiuscolo. La convenzione è quella, no? Le classi che si vedono da fuori vanno con la prima lettera maiuscola e poi il resto maiuscolo ogni cambio di parola, ma invece le cose che stanno dentro vanno con la minuscola. quindi la variabile minuscola interna alla classe la metto quassù. È ok. Quindi diciamo che adesso abbiamo fatto le. Abbiamo. Tipo è una stringa a sola lettura, quindi niente setter. Setter è un cane. E istante di inizio e istante fine sono a lettura, anzi, istante inizio a sola lettura, quindi niente setter. E istante fine è a lettura scrittura e dobbiamo lasciare anche il getter. Perché quindi a questo punto queste qui sono una sola lettura, però bisognerà pur dargli un valore. Allora dobbiamo farci un costruttore che chieda questa e questa come valori, perché altrimenti quelli non hanno mai un valore, visto che dopo che abbiamo fatto il costruttore non la possiamo più modificare, o la creiamo internamente e allora però la possiamo creare sempre uguale, oppure con dei valori casuali, oppure se vogliamo che abbiano dei valori che il nostro utente esterno può definire, bisogna che ci facciamo un costruttore, quindi public, costruttore pubblico, il costruttore non ha tipo, quindi non si scrive il tipo, e il costruttore ha lo stesso nome della classe, che quindi è attività. Come parametri, quindi, deve avere una stringa che è il tipo e un date time che è l'inizio, date time che è il momento in cui viene creato questa attività, e quindi noi gli segniamo automaticamente il momento in cui è iniziato. Quindi il costruttore niente, fa il solito giochino di prendere le variabili esterne, non è un costruttore particolarmente impegnativo, mette la variabile t che ha preso da fuori, la mette a tipo, la variabile interna che è stata incapsulata, che rappresenta il tipo, e istante inizio, tipo maiuscolo o minuscolo, sarebbe forse più bello fare maiuscolo, perché che è la proprietà. È chiaro che questo costa un po' di più in termini di codice, perché devi saltare la proprietà e eseguire quello, mentre se però forse è leggermente più giusto. Aspetta, però non lo possiamo fare, non lo possiamo fare, perché tipo è solo scrittura, non c'è un setter, e quindi come fai a segnargli qualcosa? Adesso lo guardiamo subito. Faccio F5 per compilare e lui dice no, come faccio? Impossibile segnare valore, perché tipo è in sola lettura, quindi devo necessariamente, visto che è in sola lettura, andare a modificare la variabile che sta sotto a tipo, cioè la tipo minuscola. E lo stesso per l'istante iniziale, che anche lui è come proprietà con la maiuscola è a sola lettura, e questo istante iniziale gli do il valore i che viene da fuori. Questo qui è il costruttore leggero e tranquillo, che è indispensabile fare in questa classe, perché senza questo non possiamo dare un valore iniziale a quelle proprietà che abbiamo detto che devono essere di sola lettura. Ok, quindi diciamo l'attività sostanzialmente è quasi come una struct o poco più, non ha codice, ha soltanto. C'è soltanto la possibilità di ricordare il tempo di inizio e di fine di questa attività dentro questo oggetto, e quindi siamo a posto. Adesso dobbiamo fare una classe macchina che invece ha del codice dentro. La classe macchina, quindi la facciamo solito giochino. Qui facciamo una nuova classe, la chiamiamo macchina. Andiamo a vedere quali sono le sue proprietà. Vabbè, il nome è una stringa di lettura e scrittura. Quindi niente, so. E col nome siamo a posto. Me l'ho scritto un po' male, perché non c'era il punto e virgola qui. Bisogna mantenere sempre un po' di sintassi giusta, perché così Il C sharp ci aiuta anche nell'indentazione. Se invece ci sono degli errori di sintassi, quando buttiamo dentro della roba, lui non la indenta. Eventi è un vettore di attività. Allora qui eventi è un vettore di attività. Ok? E attività, vedete, l'ha riconosciuto che è diventato verde, è la classe attività che abbiamo appena definito. Attività è un vettore, eventi è un vettore di attività che cresce ogni evento che succede su questa macchina, no? Quindi noi mettiamolo inizialmente a zero. Mettiamolo inizialmente a zero. Ok. Cioè, a zero cosa vuol dire? Che abbiamo praticamente definito il nome di attività, ma dentro non c'è nessuna riga dentro il vettore. Ogni volta che verrà creato un nuovo evento sulla macchina, aggiungeremo una riga al vettore. E quando è che si creano dei nuovi eventi? Un evento allarme si crea quando scatta il metodo allarme, è un evento inizio nuovo prodotto, cioè è un evento inizia anche quando c'è la funzione inizio nuovo prodotto. Allora, inizio nuovo prodotto è un metodo pubblico che non sembra che debba restituire niente, no? Che deve creare una nuova attività e segnarne l'istante di inizio. Ok? Quindi non deve restituire niente sostanzialmente, possiamo benissimo metterci un void qui. Quando abbiamo iniziato a fare un prodotto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare una nuova attività. Quindi dobbiamo fare una nuova attività. Attività A uguale new. Che attività? Il tipo. Il tipo non è un allarme, e qui ci importa soltanto che sia un allarme, che non sia un allarme. Oppure passiamogli. Questa macchina si chiamerà, non so, tacchettatrice, fai tacchetti per le scarpe da calcio. Allora non si chiamerà tacchettatrice, perché la tacchettatrice deve fare delle tacche. Si chiamerà taccatrice, che ne so. Si chiama come si chiama, si chiama come il nome che gli abbiamo messo da fuori. Passiamogli il nome che ci hanno dato da fuori. E questo qua sarà il nome dell'attività. Tacco, ho fatto un nuovo tacco. Allì, via. Date time, quando l'ha fatto? Now. Date time, punto, now. Adesso. Now, punto now è una proprietà, quindi va bene così. Quindi la nuova attività che abbiamo creato ha come tipo il nome della macchina e come istante d'inizio adesso. Il momento in cui è stata creata la nuova attività, cioè quando l'operatore ha spinto inizio nuovo prodotto. Speriamo che questo non debba spingere sempre inizio nuovo prodotto, ogni tacco di scarpe da calcio che fanno dei milioni al giorno, magari sarà un prodotto un po' più consistente. Questa nuova attività deve andare dentro all'array degli eventi, quindi l'array degli eventi va aumentato di uno. Per aumentare un array avevamo un metodo statico all'interno della classe array che si chiama resize. Resize vuole, passato per riferimento, l'array, quindi qua si chiama eventi, l'array eventi, passato per riferimento. E poi vuole la nuova dimensione. Quindi il solito giochino, prendiamo eventi, la lunghezza di eventi, e aggiungiamo 1, perché alla nuova dimensione si aggiungerà 1, quindi aggiungiamo una nuova riga al nostro array. E così. Adesso, il nuovo ultimo elemento dell'array, eventi, è l'attività che abbiamo appena creato, quindi eventi di eventi.length meno 1 è uguale a eventi di un array di attività, quindi ci abbiamo messo dentro l'attività che abbiamo appena creato, che ha il suo inizio e che ha la sua fine. E questo metodo doveva fare solo queste cose qui. Poi magari poteva fare anche altre cose, ma quelle che erano richieste, che erano indispensabili, erano queste. Quindi adesso possiamo passare senz'altro al metodo fine prodotto, che è metodo pubblico, naturalmente, essendo metodo. Anche lui sostanzialmente non ha bisogno di parametri, e quando torna, cosa deve fare? Deve chiudere. Deve mettere un tempo finale, al prodotto. Noi consideriamo che qui è chiaro, a questo punto a quale prodotto devo finire? Se quando comincio un prodotto, quando ne posso cominciare un altro prima di finire il primo, questa comincerebbe a diventare un po' problematica. Qua non c'era scritto niente, e quando c'era scritto niente prendete sempre le strade più brevi. Allora mettiamoci un commentino. Supponiamo che prima di iniziare un nuovo prodotto si finisca il precedente. Se questo è vero, e visto che non c'era scritto niente in contrario, potevate senz'altro fare questa assunzione, l'ultimo elemento dell'array, che è un'attività, è quello che è iniziato quando c'è stato inizio un nuovo prodotto, ed è quello a cui noi dobbiamo affibbiare un tempo finale. Abbiamo finito di fare il prodotto, ok, allora gli diamo datetime.now, lo mettiamo dentro all'istante finale del prodotto che era in coda, l'ultimo, che quello che stavamo realizzando, se li facciamo in serie uno di seguito all'altro. Quindi direi che anche questa l'abbiamo finita. L'altro metodo che c'era era allarme. Allarme, anche qui, allarme cosa deve fare? Deve creare un altro evento, solo che questa volta deve essere di tipo allarme, non di tipo prodotto, diciamo così. Però, cioè non di tipo allarme, deve essere di tipo bloccato, fermo. Quindi in pratica creiamo un nuovo prodotto, esattamente come l'abbiamo creato prima. Solo che a sto giro, invece di passargli un nome, il nome della macchina, gli passiamo, cos'è che era? Guasto. Questo qui avviene, questo avevamo detto che questa funzione qui scatta magicamente, cioè non sappiamo come fa a scattare, adesso magari dopo, scatta magicamente quando il nostro operatore spinge il tasto d'allarme, quindi vuol dire che la macchina si è guastata. Qui ci mettiamo guasto. Quindi abbiamo fatto un altro nuovo evento, però gli abbiamo affibbiato la proprietà tipo e di tipo guasto, mentre l'altro era di tipo nome e di tipo nome della macchina, ok? Era un modo per dire che produce. Quindi è fatto anche allarme. È fatto anche allarme. Adesso bisogna fare il main. Allora il main, adesso magari per simulare la pressione dei tasti della macchina, il main ce lo facciamo. Cosa avevo fatto? Un programma console? Avevo fatto un programma console. Allora, come facciamo? Faccio prima a farne un altro e importare queste classi dentro lì. Allora faccio ripartire Visual Studio. Quegli eventi adesso apri nuovo progetto. Lo chiamiamo, prendiamo un'applicazione Windows, lo chiamiamo supervisore GUI, perché ha una graphical user interface. I nostri eventi. Andiamo a caricarci le classi che abbiamo già fatto. Aggiungi elemento esistente, qui non c'è niente, lo andiamo a prendere dal vicino. Attività macchina, questi qui li andiamo a prendere tutti e due. Quindi adesso abbiamo sia attività che macchina come classi qua dentro. Il nostro programma principale è questo. Quindi ci facciamo dei bottoni che corrispondono a quello che succede sulla macchina. Prendiamo un bottoncino, un bottoncino qui, e ci scriviamo sopra allarme. Poi anche il bottone gli diamo il nome BTN allarme. Questo, quando abbiamo detto, quando l'operatore spinge il bottone d'allarme, allora su quale macchina è? Il problema è, proviamolo inizialmente con una macchina sola. Una macchina sola, quindi
cioè quella della macchina che è in quel momento che è stata già creata.
Sì, ah, aspetta, allora facciamo, sì, allora facciamo sto giochino qui. Quello della macchina, facciamoci così mi diverto, magari vi insegno anche un po'. Ci facciamo una listarella. Dove ci mettiamo un po' di macchine, una list box sta qua. Dentro la list box ci mettiamo proprio le macchine, però ci tocca, vi ricordate tutto quel discorso che abbiamo fatto, che qui ci tocca mettere qua nella classe macchina un metodo toString. Quindi public string toString, questo lo dobbiamo scrivere esattamente come il toString che abbiamo visto in tutti gli oggetti, e dobbiamo anche dire che è un override. Perché questo supera la definizione che questo oggetto ha già della toString. Adesso quando chiameremo il toString non andrà dentro la definizione di toString che questo oggetto ha già, ma verrà esattamente qui. E allora quando chiamiamo toString noi vogliamo far vedere il nome della macchina. Quindi return nome, poi varrà, tanto per gradire gli aggiungiamo anche nome... gli aggiungiamo anche quanti eventi ci sono nella coda, così un po'. più eventi. Quanti, come faccio a sapere quanti eventi ci sono nella coda? Quanti eventi ci sono stati su quella macchina?
Quanti ce ne sono stati?
Sì.
Ma prendiamo l'ultimo componente,
sì. La lunghezza dell'array che c'è qua dentro è il numero di eventi che sono stati creati su quella macchina, no? Quindi ok. Adesso abbiamo toString, possiamo anche fare così nel nostro programma principale. Quando il programma parte, facciamo una macchina deve esserci un errore di sintassi in macchina perché non me la trova, manca un punto, manca un punto virgola per forza. Ah, come mai non mi trova macchina? La classe macchina non è pubblica? Non la mette pubblica quando la fai su, anche qua, anche questa, anche attività deve essere pubblica. Pubblico l'ho scritto all'italiana. Ogni tanto ci sono questi falsi amici, ti fregano. La parola public è come quella italiana, solo che c'è una B sola. Quindi quando il programma comincia istanziamo una macchina. Ui, qui non lo piglia. Ok, ho capito. Avete capito voi? Come mai non vede macchina? È abbastanza difficile. Non lo vede perché questi qui li ho copiati e incollati e sono sotto il namespace supervisore, mentre il form 1 è sotto il namespace supervisore GUI. Quindi ho qui, vediamo qui, lui cosa mi consiglia, dice di usare sotto il namespace using supervisore, oppure facciamo così, il supervisore potrebbe, va bene così, facciamo come dice lui. Questo lo mettiamo così, supervisore.macchina, allora così sì che lo riconosce. Questa nuova macchina, anzi facciamo, scusate, non lo voglio rifare tutto, se lo faccio così dopo lo devo fare tutte le volte che definisco una nuova macchina. Se invece ci metto un using supervisore qua sopra, supervisore è il namespace di macchina e di attività, allora ecco che l'ha riconosciuto. Faccio una nuova macchina M1 e new, la macchina cosa aveva di obbligatorio? Niente, non c'è costruttore per la macchina, bisogna ancora farlo, vabbè, allora lo faremo. La macchina avrà un nome, adesso glielo passiamo anche se non ce lo chiede perché non l'abbiamo fatto il costruttore. Tacchi, perché questa macchina fa i tacchi, ok? Facciamo tre macchine, tacchi, poi dadi naturalmente e poi datteri. Voi siete troppo giovani per ricordarvi Cocchi e Renato, ma ma loro vendevano tacchi, dadi e datteri.
Come lo ricordo? Gli anni che ha.
Tacchi, dadi e datteri. Erano forti.
E li mettiamo M2 pesato?
Yes. M2 e M3, le tre macchine, ok? Fatte le tre macchine, avevamo detto ci facciamo un array di macchine qua dentro, quindi macchina array
uguale.
Sì, li passiamo quelle. Magari posso provare a far così, vedo se riesco a farlo funzionare. Macchina track uguale new macchina lì, virgola e chiudo la parentesi qua. Per me dovrebbe funzionare. non quella parentesi lì. E infatti non funziona. New macchina, cosa dice? Ah beh, certo, qui sono troppo prolisso, questa roba qui non la devo ripetere. Si sa già che sono macchine quelle cose lì. Previsto un identificatore, macchina, questo array di macchine lo chiamo, dovevo fare una fabbrica? Ah, c'era la classe fabbrica. Ok, allora va bene. Allora questa array di macchine la faccio, la chiamo F questa cosa, perché dopo la passo a fabbrica. Ok? E vedete, questo ho fatto un array di macchine direttamente. Si può fare, non l'avevo mai fatto, l'ho sperimentato un pochino. F di 0 è la prima, F di 1 è la seconda, F di 2 è la terza. Sì. E quindi quello che diceva il testo era: ok, adesso facciamo una nuova fabbrica, che adesso C Sharp non ci aiuta perché non esiste ancora la fabbrica, chiamiamola F maiuscola o fab, uguale new, e gli dovremo passare l'array F. Okay. Le macchine lo fatte fuori, la passate in. New fabbrica, sì. F. Quello che dovevamo fare nel programma principale era creare le macchine, la fabbrica, e per un giorno stampare le statistiche ogni ora. Quindi, diciamo, per un giorno, for int i uguale 0, i... cosa sto facendo? 0 i minore di 24 i più più, qui facciamo le per un giorno, a ogni ora facciamo thread thread.sleep 60 minuti per 60 secondi per 1000 millisecondi. Quindi sta a dormire per un'ora, e alla fine di quell'ora, diciamo all'inizio di quell'ora, stampa le statistiche. Quindi nella fabbrica, prima dell'int, sì. Ah, ma non lo prenderà lo stesso, però dopo, esatto, però dopo ci facciamo aiutare, e using lo mettiamo così, anzi facciamo, siccome lo usiamo una volta solo, lo mettiamo qua. Quel bottoncino lì, ci ho messo un sacco di tempo a scoprirlo, che però è utile, quel rettangolino rosso, perché questo qui io andavo a cercarmi dentro l'help 5 minuti per trovare questa cosa. 5 minuti, perché non di meno.
Sotto dovete mettere dell'errore, ti dice l'errore, ma non ti dice cosa devi fare.
Lì, esatto. Lì ti dice proprio, se lo risolve lui se ti va bene. Quindi, prima di questo, nella fabbrica noi dobbiamo applicare il metodo statistiche. E questo sostanzialmente conclude il nostro programma principale. Adesso facciamo la classe fabbrica, così finiamo il compito, e dopo facciamo un po' di interfaccia utente per vederlo al lavoro. La classe fabbrica la aggiungiamo da qua, naturalmente. Aggiungi nuovo elemento. La classe fabbrica è una classe senza interfaccia utente. E quindi mettiamola nel namespace supervisore invece che supervisore GUI. La classe fabbrica deve avere un costruttore, quindi public fabbrica, che deve prendere in ingresso un array di attività, no, di attività di macchine. Un array di macchine, quell'F che avevamo fatto prima, no? macchine della le macchine della fabbrica, almeno quello deve prendere. Poi se ci sono delle altre cose ci vengono in mente dopo. Quindi adesso dobbiamo farci, come al solito, il solito giochino, il nostro array, il nostro array di macchina qua giù, che chiamiamo macchine, macchine, qui abbiamo tutte le macchine della fabbrica, ok? E questo macchine lo assegniamo a Mac che viene da fuori, ok? La nostra fabbrica ha dentro un array di macchine, ma sono le macchine che ci vengono passate dal programma principale, come c'era scritto qua, più o meno. Non c'era scritto proprio esplicitamente, ma poi ne avevamo un po' discusso durante il compito. Statistica è un metodo che visualizza su console il totale del tempo di produzione di ciascuna delle macchine. Ok, quindi facciamo statistiche. Quindi è un metodo pubblico che non restituisce niente perché i suoi risultati finiscono direttamente sulla console. E poi questo me lo sono preso per ricordarmi cosa deve fare. Il totale del tempo di produzione di ciascuna delle macchine. Totale, quindi, di ciascuna delle macchine, dobbiamo fare un ciclo per tutte le macchine. For int i uguale, anzi vogliamo provare la for each. For each, sta attaccato, for each, questo qui, la for each è bella, anche se un po', ogni tanto un po' ostica a capirsi. Per for each vuol dire per ciascuno, no? Allora, per ciascun elemento dell'array, elemento dell'array di macchine, quindi per ciascuna macchina temp che sta in macchine, cosa devo fare? Cosa fa il C sharp quando trova una cosa del genere? Prende il primo elemento dell'array macchine e lo chiama temp, poi fa tutte le cose e al prossimo finché non ha finito. Quindi temp punto, vedete che è una macchina, nome, la macchina ha la proprietà nome, però ce ne aveva anche delle altre che non si vedono, non è che siano private ancora anche quelle. La macchina ha la proprietà nome, e basta in verità, sì. Ecco, allora noi dobbiamo andare, cosa manca qui come proprietà? Eventi, questo eventi doveva essere una proprietà della macchina visibile da fuori. Quindi adesso cosa faccio? Lo rifattorizzo per farlo diventare con la E minuscola, perché poi lo incapsulo e ci faccio una proprietà. Okay? Adesso faccio così, faccio effetto refactoring, incapsula campo, eventi con la maiuscola, adesso si vede da fuori. Proprietà, tutto l'array viene restituito, tutto l'array di attività eventi si vede da fuori. E doveva essere di sola lettura, quindi niente setter. Okay? Questi eventi si creano dentro la macchina e non possono essere modificati da fuori, possono essere soltanto visti. Là? Ah, ma adesso io ho rifattorizzato questo, quindi sono diventati tutti minuscoli. Cioè io prima ho rifattorizzato questo, quindi quello da maiuscolo è diventato, tutte le correnze di quella variabile sono diventate minuscole e dopo l'ho cambiato. Quindi adesso da fuori possiamo vedere anche eventi in una, e quello che volevo fare era per ciascuna macchina il tempo di produzione di ciascuna delle macchine in attività. Quindi qui abbiamo una macchina e qui abbiamo dentro la macchina anche un certo numero di eventi. Quindi for i, anche qui per tutte le macchine e per tutti le e per tutti gli eventi che sono dentro a ciascuna di quelle macchine faccio qualcosa. Fuori c'è attività ev in temp punto eventi. Qui è un po' intricato, eh? Ditemi.
È voluto che macchine non è array a più array.
No, è sbagliato, grazie. Cioè, è chiaro. E temp eventi, la macchina corrente, punto eventi, è un array di attività, ma ev è una riga di quell'array, quindi non deve essere un array. Quindi adesso in ev ci sono tutte le attività associate a ciascuno degli eventi di ciascuna delle macchine. E quindi ev punto istante fine meno, io ho detto di mettere meno, adesso ev punto istante inizio, questo qui è il tempo che ci è voluto per fare quell'evento. Quello lì dovevamo vedere il totale del tempo di produzione di ciascuna delle macchine. Allora, innanzitutto, se è un tempo di guasto non va calcolato. Allora, facciamoci due variabili di tipo datetime. Tempo produzione. E lo inizializziamo a zero. Anche se datetime vabbè, dovrebbe essere un time span, e un'altra tempo guasto, e lo inizializziamo a zero, e ok. Queste qui, in questi qui dobbiamo andare a sommare. Allora, se come faccio a sapere se questa macchina che sapere se questa macchina che sto trattando adesso, anzi no, se questo evento che sto trattando adesso è un guasto o no?
Punto nome l'avevamo messo.
Punto nome era quello che gli passavamo, punto tipo, nell'attività era il tipo, il tipo dell'evento. Se il tipo dell'evento è diverso da guasto, vuol dire che quel tempo lì è un tempo di produzione. Quindi cosa facciamo? Il nostro tempo di produzione, adesso sto scrivendo delle cose che non funzioneranno perché non so, lo aumentiamo più uguale del tempo di produzione di questa macchina. Del tempo di produzione di questo pezzo, di questo evento. Se non è un guasto, se è un guasto, qui ci arriviamo se è un guasto, se è un guasto, dobbiamo aumentare il tempo di guasto della stessa entità. Avevamo detto che ricordate, in una macchina quando uno spingeva allarme che aveva creato un nuovo guasto l'istante di inizio, e l'istante di inizio era il momento in cui uno spingeva allarme, e poi non avevamo detto niente riguardo alla fine dell'allarme. Allora facciamo così per provarlo, dopo ci mettiamo un fine allarme qui. E il fine allarme cosa dovrà fare? Stessa cosa di fine prodotto. Cioè segna il tempo di adesso come istante di fine di quell'evento. Siccome gli eventi sono, cioè l'allarme è venuto, l'allarme ha riparato la macchina, e l'ha fatta partire, non è che si sia messa a produrre dei pezzi nel frattempo, quindi è venuto l'allarme, inizio dell'evento, fine dell'allarme adesso, e poi la macchina riparte e via. Dove ero rimasto? La Fabbri, no. Il fine dell'allarme, dov'è che ero rimasto? La fabbrica, la statistica. Quindi qui accumuliamo il tempo di produzione e il tempo di guasto in base all'evento che abbiamo avuto. Se l'evento è di tipo guasto, non è di tipo guasto, aumentiamo il tempo di produzione. Se è di tipo guasto, aumentiamo il tempo di guasto. E adesso lo facciamo per ciascun evento. Alla fine del loop degli eventi possiamo visualizzare il totale del tempo di produzione di della macchina. Quindi tempo produzione. Visualizziamo su console punto write line tempo macchina, qual è il nome della macchina? Mettiamoglielo. Temp, le macchine si chiamano temp in questo ciclo, temp punto nome o toString, nome è già una stringa, non c'è bisogno di convertirla a stringa, più facciamo uno spazio e più tempo produzione. Here we go. Quindi a ogni macchina gli scrive il tempo di produzione, qui manca una parentesi chiusa. Poi, la percentuale di tempo perso per guasti rispetto al totale del tempo, appena calcolato. Il tempo più breve per la produzione di un pezzo, non guasto o fermo. Quindi il tempo più breve, bisogna che ce lo segniamo qui, no? Questo è il tempo di produzione. E if tempo produzione è minore di un tempo min, chiamiamo tempo min, allora questa è la solita cosa per fare un minimo.
Ma però qua tempo produzione non si somma ogni volta.
Sì.
Dobbiamo farci un'altra variabile.
No, a ogni giro la cancelliamo. A ogni giro di questo for each, no, non questo. A ogni giro di questo, anzi, prima scriviamo, poi lo cancelliamo. Questo è il tempo di produzione della singola macchina. Poi però qua veniva chiesto la percentuale di tempo perso per guasti rispetto al totale del tempo su tutte le macchine, direi, no? Quindi ci facciamo una variabile, la mettiamo qua fuori da tutti i cicli per tutte le macchine, anche lei una date time, tempo totale uguale a zero. Tempo totale di tutto il tempo di tutto quello che succede. Quindi a ogni giro aumentiamo il tempo totale del tempo di produzione della macchina. Io ci aggiungerei in verità anche il tempo di guasto, così non vengono cose. Questo è proprio tutto il tempo. E poi E poi, ok. E poi mi serve anche però un tempo di guasto totale. Quindi se qua ho messo tempo totale, ci metto anche tempo guasto totale. E quindi tempo guasto totale, diciamo così. Il tempo di guasto totale è quello di prima più il tempo di guasto di questa macchina. Quindi a ogni macchina aumento il totale dei guasti della macchina, di tutte le macchine, il totale di tutto. E poi cancello il tempo di produzione della macchina, e in verità devo anche cancellare il tempo di guasto di quella macchina a ogni macchina. Quindi così visualizza su console per ciascuna macchina e cosa? La percentuale di tempo perso per guasti rispetto al totale del tempo. Quindi qui mi devo mettere alla fine del ciclo delle macchine, quando ho scansionato tutte le macchine, qui for each, mi metto qui e lo e faccio console.writeline di tempo guasto totale percentuale guasto, che è tempo guasto totale diviso il tempo totale senza meno, e poi va moltiplicato per 100 sta roba. E questo punto 2 è fatto. Quindi controllo la percentuale del tempo perso per guasti rispetto al totale del tempo, il tempo più breve per la produzione di un pezzo. Anche quello è già fatto, bisogna solo stamparlo. Quindi, anzi, recupero la scritta. Qui ci scrivo tempo più breve per la produzione di un pezzo, e al posto di quello ci metto, poi ci aggiungo, com'è che l'avevo chiamato, tempo min? Tempo min tempo, non mi ricordo più come l'avevo chiamato, vabbè, tempo min, ho la vaga impressione di averlo messo troppo in giù, in un posto dove non si vede. Adesso proviamo e vediamo subito. Qui manca un punto e virgola qua, qui vado a capo perché così si legge bene, e qui probabilmente manca anche una parentesi. Tempo meno, ho l'impressione che sia un po' troppo fuori, infatti tempo meno non lo trovo, tempo guasto totale, adesso ci sono quegli errori lì che sono da bisognerebbe studiarsi un po' meglio il daytime. Beh, intanto macchina non ha il costruttore, quello lo sappiamo, però volevo un attimo sistemare questo tempo min qui non lo riconosce perché è definito, dovete, no, non è definito qui manca tempo min uguale tempo produzione, ma tempo min non è definito da nessuna parte. Più che un date time, qui questi dovrebbero essere dei time span che si possono usare con l'aritmetica. Infatti adesso ci sono un sacco di errori dovuti a quello. Allora sistemiamo quelli della costruzione lì. Qui la macchina non ha il costruttore, quindi bisogna farglielo. La macchina non ha il costruttore, mettiamolo qua all'inizio, subito dopo le proprietà mettiamo il costruttore. Quindi public macchina string n nome string nome, dagli nomi scorti qui, è un po' scoccia perché dopo te lo, non sapete quando lo usi, questa classe, hai il nome con la M, e che è M? Che vuol dire N? Invece se scrivo nome lo trovo dappertutto. Nome. E qui facciamo this.nome, ogni tanto ve lo faccio rivedere sto trucco, this.nome minuscolo uguale nome. Sì, vuol dire this.nome vuol dire la variabile della, di questa stessa classe, di questa stessa istanza, che si chiama nome, e quindi è questa qua, e questa è la variabile che è valida a livello di classe. L'altra invece è la variabile locale, e non ha this, perché appartiene soltanto a questa funzione. E quindi questo qui è un modo per usare lo stesso nome di variabile per il parametro e per la variabile interna. Quindi adesso quelli là dovrebbero essere spariti. Thread sleep c'è la minuscola, e questo l'abbiamo fatto sparire. Questo, ecco, adesso ci siamo.
Non inizializziamo?
Proviamo. Ma dovrebbero essere dei time span, purtroppo, non dei daytime. Bisogna, cioè, ci andiamo a infilare in un cul-de-sac.
Beh, però l'ha preso.
L'ha preso, ma... Sì. E vedi che dopo non si può, sono dei time, ma come non si può fare un'aritmetica così facile col più. Bisogna usare delle funzioni, ve lo dicevo durante il compito, no? Bisogna usare delle funzioni che ci permettono di fare un po' di aritmetica con le date, ma non è questo. Comunque abbiamo visto come si poteva fare statistica, no? Adesso lo commento, così possiamo andare avanti. Vi volevo far vedere le idee che mi sono venute riguardo all'interfaccia utente di questo programmetto. Adesso diciamo è finito il programma del compito. È finito anche perché, diciamo, nel programma principale abbiamo già questo ciclo qui che fa quello che si doveva fare, e una volta all'ora chiama statistiche. Adesso volevo un attimo realizzare quegli eventi, accensione. Allora come faccio? Qui dentro al list box, al form load, ci vado a mettere il list box, questo, diamogli un nome più intelligente, lo chiamiamo LST macchine, che dentro c'è macchine, dentro c'è il list box, dentro il list box ci sono le macchine. Cioè. Quindi qui, dopo aver fatto le tre macchine, faccio LST macchine di 0 uguale F di 0. Ok? Metto dentro la lista delle macchine, ci metto le macchine che ho appena fatto. Ok? Vediamo adesso cosa viene. È possibile applicare le decisioni con un'espressione tipo list box. Ah, scusate, no. List macchine è un list box. Per aggiungere le robe al list box bisogna fare punto items punto add. Questo è il modo per aggiungere le cose alle macchine. Vediamo se fa. Non ci vuole l'uguale perché è un metodo, quindi ci vogliono le parentesi. Oui, de suite. Ah, ma è lì che sta facendo, sta aspettando un'ora adesso, se non interrompevo, sì, avevo pazienza. No, è che io quando, nel form load, se mi caccio in un ciclo come questo, non vedo niente, perché il form si vede soltanto quando il form load è finito. Quindi questo qui adesso lo commento per vedere le nostre cose. Tacchi, zero, dadi, vi ricordate la toString? Questo qui è quello che è l'uscita di toString, quindi c'è tacchi, zero, zero tacchi, zero elementi in coda, dadi, zero elementi in coda, datteri, zero elementi in coda. Adesso io voglio andare, quando uno pigia l'allarme, io vado a prendere l'oggetto listMacchine.selectedItem. Questa cosa qui è una macchina, perché dentro quella list box ci ho messo delle macchine, quindi lei dovrebbe avere la proprietà, il metodo punto allarme, ma non ce l'ha perché è diventato un oggetto. Quando io l'ho messo dentro alla lista delle macchine è diventato un oggetto. Allora, solito trucco che abbiamo già visto una volta, lo faccio diventare di nuovo una macchina, una macchina, diciamo così, temporanea, come nome di variabile temporaneo, uguale list macchine selected item, la macchina che ho preso dalla lista di macchine, la faccio diventare, che è un object, la faccio ridiventare temp, ma macchina. Quindi adesso temp punto c'è. Non c'è. Temp punto com'era allarme dovrebbe funzionare, invece sembra di no, però non si lamenta, vediamo cosa dice. Il nome temp non esiste nel contesto corrente. Ah, certo, questa è una macchina, temp è una macchina senza parentesi, non i casting, e poi questa cosa qui che è un oggetto lo trasformo in una macchina, così sì che va. Allarme.
Ah,
per
niente.
Usa la parola. Ah, giusto. Cosa dice? Temp.allarme. Per creare l'istanza di un oggetto. No. Ah, ne ho cliccato troppe volte. Adesso vediamo. Mettiamo un break. Una volta solo. Pingo allarme. Una volta solo. Vengo qui e dice che quella roba lì non esiste. Cos'era? Inizio allarme, non esiste la funzione qui. Ce n'era un'altra. Temp punto, adesso dovrebbe farmelo vedere. Inizio, nuovo prodotto, fine allarme c'è? E non c'è? Ah, allarme, c'è pure allarme. Allora perché non lo piglia? Ah sì, non c'era niente di selezionato. Allora seleziono da tacchi. L'ha fatto. Spero che l'abbia fatto. Come facciamo a sapere se l'ha fatto o no? Ci mettiamo un breakpoint qui.
Vediamo se entra.
Vediamo se entra e cosa fa. Allarme. F11 entra, ne fa un altro, fa una nuova attività, questo è andato dentro attività, questo è il costruttore della nuova attività, ridimensiona eventi, l'array degli eventi adesso ne ha due. Poi io qui non l'ho fatto nell'ordine giusto, perché questi hanno due inizi e nessuna fine. Quindi dovevo fare inizio allarme, fine allarme. Quindi va. Abbiamo trovato il modo per per simulare il bottone. Adesso facciamo anche gli altri. Qui ci facciamo BTN fine allarme. Poi andiamo sul text, ci scriviamo fine allarme. Poi avevamo, come si chiamavano gli altri? Inizio prodotto e fine prodotto. Quindi allarme è questo. Fine allarme. Fine allarme sul form 1 deve andare a chiamare, è sempre lo stesso giochino adesso, se lo ripeto per 4 volte, deve andare a chiamare questa roba qua, anzi facciamo così, fine allarme, qui invece di chiamare allarme chiama fine allarme. Così. L'unica cosa che mi piacerebbe vedere, l'unica cosa che mi piacerebbe vedere è che si aggiornasse qualcosa qui, perché non si aggiorna niente. Però noi possiamo, adesso vi faccio vedere anche un trucchetto qui, faccio visualizzare la finestra, qua nel debug c'è la finestra controllo immediato, mi sembra. Ah no, debug, finestre, auto. Voglio far vedere quello che viene in console write line. A parte che in console write line non ci scriviamo niente. Allora, queste cose qui, queste tre qui, le metto dentro una funzione che chiamo ogni volta che cambierò qualcosa. Quindi qui chiamo una funzione, faccio una funzione privata, non è un metodo da vedersi da fuori, senza parametri, che chiamo riempilista, fa questo, ok? Allora, quando tutto comincia, dopo aver creato le macchine, riempio la lista. Però lo faccio anche ogni volta che succede qualcosa. Ok? Riempilista deve cancellare quello che c'è nella lista, e questo non l'ho fatto, lo devo fare, e riempirla di nuovo mettendoci gli elementi dell'array, punto clear ci dovrebbe essere, punto clear items. Come?
La prende la lista macchina.
Sì, sì, sì. Ci sono tutti quanti, c'è un sacco di roba qua. Per cancellare il contenuto della lista non mi ricordo più. Punto. RST macchine. Punto. Perché non lo prende? Vediamo cosa succede.
Ah, forse il problema è perché non sono i parentesi tonde aperti chiusi. Aperti chiusi. Lì. E sopra però. Un po' più verso di vista, ecco lì.
Bravo Alan. Certo, adesso non esiste F, qui non esiste F perché è solo sul form load. Questo F è solo nel form load, allora lo prendo così com'è e lo metto qua in cima, così lo vedono tutti. Bisogna selezionarne uno, allarme, ok, e vedete che dadi ne ha uno, adesso dadi ne ha due, dadi ne ha tre, adesso continuo a metterli però perché non ho trovato ancora il metodo per cancellare il contenuto tutto il contenuto di una list box, adesso lo cerchiamo, questi macchine, punto, così. Clear selected, qui cancella solo i selected, invece volevo cancellare tutto, select, ci sarà un punto, come si può dire cancella tutto, delete, no, punto items, punto clear. Sì, chiaramente bisogna mettersi una try catch che l'utente non si sbaglia, che non fa niente. Allora metto l'allarme, tacchi uno. Adesso non era selezionato. La try catch serve sempre di più. Perché tutte le volte che uno lo fa si deseleziona, no? Vedete che quindi lì si stanno accumulando i nostri bravi eventi, si stanno accumulando e non gli ho mai messo la fine, eh? Adesso se faccio così naturalmente non si accumula più niente perché è soltanto l'inizio allarme che aggiunge un nuovo elemento nell'array. Se faccio così siete un pasticcio perché nell'array non c'è niente, però adesso li sto finendo, salta perché lei non c'era ancora niente. Chiaro, qui ci vorrebbero tutti i controlli. Niente, alla fine mi sono divertito. Voi ci sarete un po' annoiati.
Questo qua ce l'invia?
Sì, certo.